pane? Ma vedi che ne sono? Ti pare l'ora di chiedere il pane? Vai! Scusa, mi puoi dare del pane? Ancora? Hai visto che ne sono? È notte! No, vai! Per favore, mi puoi dare del
Oh,
pane?
va bene, tieni. Basta che te ne vai.
Grazie.
Va bene, questo sketch per introdurre quello che vedremo oggi. Oggi vedremo l'ultima parabola della serie delle parabole del ritorno, che appunto si intitola L'amico importuno. Questo vicino di casa che è andato a importunare il suo vicino amico. Voglio di nuovo ribadire che queste parabole del ritorno hanno l'obiettivo di aiutarci a mettere a fuoco che è vero che Gesù venne, morì, risuscitò e salì al cielo, però è altrettanto vero che lui ritornerà. E voi ricordate cosa dissero gli angeli proprio quando lui stava salendo al cielo? Questo stesso Gesù che avete visto salire al cielo, ritornerà nella medesima maniera che l'avete visto salire in cielo. Gesù, abbiamo spiegato più volte, ritornerà in due fasi ben distinte, la fase chiamata rapimento e la fase chiamata ritorno, parusia, ritorno visibile. Tra l'altro, dopo questa serie di parabole faremo una serie di incontri tutti esclusivamente basati sul rapimento, perché appunto sono legati a queste parabole. Abbiamo visto che finché il Signore non ritornerà, quindi in attesa del suo ritorno, lui ci ha lasciato appunto queste due potenti figure che sono i simboli che servono per ricordare che lui ritornerà, ma anche per stimolarci, proprio stimolarci appunto a annunciare la sua parola che profetizza il suo ritorno. Gesù Cristo ritornerà, le persone non vogliono sentire né che Gesù Cristo è venuto e né tantomeno che ritornerà, anzi si mettono a ridere quando sentono che Gesù Cristo ritornerà, ma noi invece lo annunciamo secondo il suo comando. Lui disse andare per tutto il mondo ad annunciare questa opera grandiosa che aveva fatto, l'opera della salvezza, ma anche ad annunciare che un giorno sarebbe ritornato. E c'è questo versetto di Luca 19,13 dove c'è scritto, anzi qualcuno lo può leggere per favore, Luca 19,13, qui è ancora Gesù, Luca 19,13.
Chiamata a sé i 10 suoi servi, diede loro 10.000 e disse loro: fatele fruttare fino a non
Quindi, in attesa del suo ritorno, lui ci ha consegnato dei compiti, ci ha consegnato delle capacità, dei doni, ci ha dato un deposito e ci ha detto: trafficatelo, fatelo fruttare finché io ritorno. E quindi, in attesa del suo ritorno, noi siamo chiamati, siamo stimolati a trafficare questo deposito perché possa essere fatto fruttare. Allora, adesso arriviamo alla parabola di oggi. Noemi, per favore, ci leggi i versetti di Luca 11 da 5 a 13. Luca 11 da 5 a 13.
Poi disse loro: chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami tre panni, perché un amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa mettergli davanti? E quello di dentro rispondendogli dice: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a darglieli perché gli è amico, nondimeno per la tua esistenza si alzerà e gli darà tutti i panni di cui ha bisogno. Perciò vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi quel padre che, se il figlio gli chiede del pane, gli darà una pietra? O chi gli chiede un pe O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
Grazie, Noemi. Allora, la parabola mette in evidenza diverse cose, ovviamente non le possiamo vedere tutte quante insieme stamattina, ma ci focalizziamo sull'elemento centrale, cioè c'è stato questo amico che è ritornato da un lungo viaggio e è arrivato, aveva fame, e allora è andato a chiedere dal suo amico un pezzo di pane. L'amico dice: guarda, io mi dispiace, sono sprovvisto, però io qui ho un vicino di casa, io lo vado a chiedere. Il vicino di casa si è scocciato, come lo sketch che abbiamo visto insieme. La parabola vuole mettere in evidenza la necessità che noi comprendiamo quanto è importante la perseveranza nella preghiera in attesa del suo ritorno. Quindi, in attesa del suo ritorno, noi lo ricordiamo, noi lo annunciamo, non sono le uniche due cose che dobbiamo fare, dobbiamo essere perseveranti nella preghiera. Abbiamo già visto la volta scorsa l'importanza della perseveranza, questa parabola rimarca la necessità di essere perseveranti nella preghiera, però la perseveranza che non deve essere confusa con le giaculatorie pagane. I pagani fanno tutte queste giaculatorie, questi rosari, recitano continuamente le preghiere. Non deve essere una recitazione perenne, pensando che moltiplicando le preghiere gli facciamo venire mal di testa a Dio, come il giudice iniquo, e alla fine lui è costretto a esaudirci. Noi non possiamo costringere Dio a esaudire le nostre richieste. Lui risponderà alle nostre richieste sempre secondo la sua volontà e al momento opportuno, però lui ci ha comandato di chiedere, ci ha esortati a chiedere: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. È certo che la parabola vuole mettere in evidenza che questo amico che all'inizio era scocciato, dopo un po' di volte che gli bussavano, dice: ma questo qui è meglio che me lo tolgo dai piedi, gli ha risposto, come abbiamo visto del giudice iniquo la volta scorsa, e lui alla fine, Gesù fa questa conclusione, dice: se voi che siete malvagi fate in questo modo, il nostro Padre Celeste risponde ancora di più, dando quello di cui abbiamo bisogno. E poi lui aggiunge alla fine del brano lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi il Signore con questa conclusione vuole esortarci prima di tutto a cercare la cosa più importante, che è la presenza di Dio nella nostra vita. Dopodiché possiamo perseverare nella preghiera per tutte le altre cose. Quindi noi non dobbiamo mai pensare che Dio abbia bisogno di essere costretto a darci quello che ci vuole dare, perché un padre risponde al figlio non perché il figlio va con la pistola, non perché il figlio lo costringe con la sua insistenza, ma lui gli vuole bene al figlio, quindi gli dà quello di cui il figlio ha bisogno. Quindi non dobbiamo confondere la perseveranza nella preghiera con una insistenza ripetitiva che avrebbe come obiettivo di costringere Dio con tutte queste preghiere che si recitano, che si ripetono. Anche in questa parabola troviamo tre grandi elementi portanti: c'è la figura di quest'uomo che adesso analizzeremo, poi c'è l'amico e poi c'è anche il vicino. L'uomo, questo uomo giunge a casa da un viaggio lontano, quindi giunge tardi, ha fame, è stanco, però va dal suo amico, l'amico gli dice: guarda che io sono colto di sorpresa dal tuo arrivo, pensavo che saresti arrivato domani o ieri, insomma adesso arrivate a questa luce, comunque guarda, io non ho pane, però ho qui un mio vicino, io lo vado a chiedere a lui il pane. E quindi questo amico praticamente è sincero, e lui si alza e va dal suo vicino a chiedere il pane. L'amico risponde bene alla richiesta di questo viandante che è tornato da lontano. E adesso vediamo la figura di questo amico. Vicino va e lui dice: ma certo che questo qui c'è una bella faccia tosta, il mio vicino, a venire a importunarmi in mezzo alla notte. Insomma, quando noi stiamo dormendo, magari siamo nel sogno dolce, poi lì era una situazione particolare, perché in quei tempi tutti dormivano nella stessa stanza, probabilmente per alzarsi doveva scavalcare qualcuno, doveva urtare qualcuno, quindi era sicuramente un disagio. E lui, insomma, pensa che questo qui ha una faccia tosta. Però che succede? Succede che lui insiste. Perché insiste? Beh, insiste perché dice: questo mio amico è arrivato, è stanco, c'ha fame, non lo posso fare a mandare a letto a digiuno. Quindi ha un bisogno, ha una necessità. E lui insiste perché soprattutto in quei luoghi, dovrebbe essere anche così oggi, l'amicizia era sacra, l'ospitalità era sacra, quindi questo è arrivato da lontano, assolutamente non si può far finta di nulla, bisogna ospitarlo, bisogna dargli da mangiare, se non ce l'ho io vado a chiederlo al mio vicino, questa è la prassi normale. Quindi non era neanche immaginabile, neanche pensabile che una persona che fosse arrivata da lontano si lasciasse dormire per strada, si lasciasse dormire sulla piazza, magari affamato. Vi ricordate quando sono giunti da lontano e hanno trovato sulla piazza e quelli hanno detto: ma vieni a casa mia, non stare qui sulla piazza, perché non era una cosa possibile. Questo vicino di casa è a letto, come hanno cercato di mostrare le ragazze, è a letto con la sua famiglia, si sente disturbato, probabilmente tutti quanti noi ci sentiremmo disturbati se qualcuno venisse alle 2 di notte, alle 3 di mattina, insomma ci bussa, chi è? Sono il tuo vicino, hai un po' di pane da prestarmi? Cosa è? Ma che roba è? Viene alle 2 di notte a chiedermi del pane da prestarmi. Ma come mai mi chiede il pane? È arrivato un mio amico. Ma non mi scocciare perché è tardi, sto dormendo, eccetera, eccetera. Quindi lui ha il pane, questo vicino, però non si vuole alzare, non si vuole scomodare. Ma siccome il vicino continua a bussare, lui, per non essere molestato oltre, alla fine si alza e gli dà 3 pane, come per dire: guarda, togliti d'attorno, vattene via, non mi scocciare più, prenditi il pane e vattene. Quindi la perseveranza ha costretto questo suo vicino a rispondere, così come era accaduto anche per il giudice iniquo. Vi ricordate, questa povera vedova andava lì giorno dopo giorno dopo giorno, e allora la perseveranza lo ha costretto. Lui ha risposto, ma non perché voleva rispondere, non perché volesse esaudire. Ha esaurito perché non ne poteva più, dice, basta che se ne vada in mezzo ai piedi. Quindi è per costrizione, però Dio non risponde per costrizione. Questo lo dobbiamo assodare bene, perché molte volte alcuni credenti, alcune persone pensano che come noi esseri umani rispondiamo solo quando siamo costretti, anche Dio si comporta allo stesso modo. Ma Dio non si comporta come noi. Noi dovremmo imparare a comportarci come Dio. Ma non possiamo pretendere che Dio si comporti come noi, che siamo malvagi, che siamo iniqui come quel giudice, che abbiamo bisogno che qualcuno ci rompa la testa per fare le cose, che facciamo le cose soltanto quando l'acqua arriva sotto i buchi del naso, ma se possiamo la evitiamo, una qualsiasi azione. Dunque questo modo di comportarsi di questo suo vicino non è giusto, perché quello che va fatto dovrebbe essere fatto, senza neanche aspettare che l'altro insista. Se tu vieni da me e mi chiedi una cosa, io non devo aspettare di vederti tornare tutti i giorni prima di darti quello che ho. Se ce l'ho, te lo devo dare subito, devo essere veloce, devo essere tempestivo, e non ti devo neanche fare inchieste. Dici: ma perché vuoi questo, ma perché a quest'ora, ma così, ma quella... niente, mi stai chiedendo una cosa, te la do e basta. Se ce l'ho te la do e basta, non devo fare inchieste. Se non ce l'ho ti dico non ce l'ho. Però questo suo vicino non poteva dire non ce l'ho, perché ce l'aveva. Tant'è vero che dopo gli ha dato 3 pani, dunque ce l'aveva il pane, ce l'aveva anche in abbondanza. Quello gli ha chiesto del pane, quello non gli ha chiesto 3 pani, quindi vuol dire che lui il pane ce l'aveva. Allora, o se non l'avesse avuto gli avrebbe dovuto dire: guarda, mi dispiace ma non ce l'ho, però non poteva mentire. Oppure avrebbe dovuto dire: sì, ok, ce l'ho, te lo do subito. E così sarebbe tornato a dormire anche subito. Mentre la sua, come dire, la sua noncuranza ha costretto l'amico a insistere. e nello stesso tempo lui è stato sveglio più tempo. Quindi la cosa si sarebbe risolta molto prima se avesse fatto quello che andava fatto. Questo vale anche per noi. Dobbiamo imparare ad essere tempestivi. Quello che va fatto lo dobbiamo fare, senza tirarla per le lunghe. Abbiamo il Signore Gesù nella nostra vita, interpelliamolo subito. Non aspettiamo chissà quanto tempo. Vi ricordate quando gli apostoli erano nella barca, si scatena questa tempesta e tutti dicono, noi siamo pescatori, ce la caviamo da soli, lasciamo dormire Gesù, ce la caviamo noi da soli. Sì, però poi non ce la facevano, stavano affogando, la barca prendeva acqua e allora dicono, ma abbiamo qui Gesù, andiamo a svegliarlo. Lo vanno a svegliare e gli dicono, ma Gesù, ma non ti preoccupi di noi. Ma veramente erano loro che non si erano preoccupati di lui. Ma adesso lo vanno persino a rimproverare. Gesù poi si alza, fa il miracolo, noi sappiamo, e li sgrida. Perché li sgrida? Li sgrida perché non hanno avuto fede, li sgrida perché non si sono comportati da credenti. Perché cosa avrebbero dovuto fare se si fossero comportati da credenti? Avrebbero dovuto interpellarlo subito. E lui non avrebbe aspettato che l'acqua arrivasse sotto i buchi del naso. Quindi tutto si sarebbe risolto subito. Dobbiamo imparare dunque ad essere tempestivi, ad essere giusti, a fare quello che è giusto, a non costringere i nostri fratelli ad essere insistenti, perché se hanno un bisogno è per forza che sono insistenti, così come accade con i nostri figli. Quindi dobbiamo un po' rivedere alcuni nostri modi di fare, alcune nostre condotte. Come anche nell'altra parabola, questa si può capire soltanto per contrasto, non per similitudine, nel senso che noi non dobbiamo fare come il giudice iniquo, che ha esaudito soltanto quando quella è tornata tante volte. Non dobbiamo fare come questo vicino di casa che gli ha dato il pane soltanto quando quello lì ha insistito tante volte. No, perché Dio non fa così. Quindi noi non possiamo fare come il personaggio della parabola, dobbiamo agire per contrasto, appunto come Dio. Dobbiamo assomigliare a Dio che non si comporta come quelli. Dunque la preghiera è sicuramente un grande omaggio per il Signore, perché con la preghiera noi ci subordiniamo, ci mettiamo nelle sue dipendenze, lo omaggiamo. Però è un segno anche che noi vogliamo dipendere da Lui. Una persona che non chiede mai, perché non chiede mai? Se ha bisogno, perché non chiede?
Per orgoglio.
Per orgoglio. Ma un cristiano non può essere orgoglioso. Qui dobbiamo imparare a chiedere quando abbiamo bisogno. Perciò Gesù, abbiamo letto, dice, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Non siate orgogliosi come quelli là sulla barca che per orgoglio non l'hanno neanche interpellato subito. Noi dobbiamo chiedere, dobbiamo mostrare la nostra dipendenza, dobbiamo manifestare, palesare il nostro bisogno a Dio, che sia per noi o che sia per i nostri amici, no? Proprio domenica scorsa, in occasione dell'uscita scout, si è ricordato questo episodio, che c'erano questi amici che avevano un amico paralizzato, coricato, sdraiato, non poteva camminare, era paralitico. Allora questi quattro lo prendono e lo vogliono portare da Gesù perché faccia il miracolo. Però c'era tanta gente, questi qui scoperti il tetto lo calano giù, un amico lo vedi nel tuo bisogno. E quindi questi amici amavano il loro amico paralizzato e si sono prestati a fare questi grandi sforzi. Sì, però quando è arrivato Gesù è subito intervenuto. Quando noi andiamo da Gesù, lui interviene subito. Qualche volta ci dice no, mettiti il cuore in pace, no, ma ce lo dice, come ha fatto nel caso di Paolo. Altre volte invece interviene, lui interviene e agisce sempre per il nostro bene al momento giusto. Quindi noi dobbiamo imparare ad andare da Gesù per i bisogni nostri oppure per i bisogni dei nostri amici. Forse io non ho un particolare bisogno in questo momento, però c'è il mio amico che ha bisogno, come nel caso della parabola. Quindi quest'uomo che stava a casa non aveva bisogno di pane, Però arriva un amico che ha bisogno di pane e dice: non ti preoccupare, mi carico io del tuo bisogno, vado a chiedergli, non ce l'ho io, però te lo vado a cercare il pane. Quindi bisogna attivarsi per andare incontro ai bisogni degli altri, e perciò noi portiamo davanti al Signore a volte le nostre richieste per i bisogni personali, ma a volte anche le nostre richieste per i bisogni dei nostri amici, per i bisogni dei nostri fratelli, per i bisogni delle nostre sorelle. Gesù dice: se i padri umani sanno dare cose buone ai loro figli, quanto più il Padre Celeste sa dare cose buone ai suoi figli. Leggiamo Matteo 7,9. Grazie Rebecca. Matteo 7,9.
Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra?
Quindi è ovvio che il Signore risponde secondo il nostro bisogno, secondo quello che è giusto per noi. Lui non è che vuole far finta di esaudirci, non è che vuole fare promesse elettorali, no, lui dà quello che veramente ci serve. Israele nel deserto piangeva perché avevano tutti fame, erano parecchi milioni di persone che avevano fame, c'erano bambini, vecchi, e allora Dio ha detto: non ti preoccupare, io li sfamerò tutti. Mosè e Aronne non riuscivano a capacitarsi, ma come fai? E Dio ha fatto scendere la manna per 40 anni, tutti i giorni, tranne il sabato, scendeva la manna, 40 anni. Un'altra volta quelli volevano la carne e dicevano: sta manna non ci dà molte forze, abbiamo bisogno di carne. E Dio ha detto: no, adesso gli darò tanta di quella carne che gli uscirà dalle orecchie. E Mosè dice: ma come fai? E invece no, è arrivato un metro di carne per tutto l'accampamento, erano tutte le quaglie che Dio le ha raccolte, chissà da dove, ha portato tutte quante là, e sono morti, hanno mangiato carne fin quando non gli usciva dalle narici. Dio risponde secondo i nostri bisogni, risponde al momento giusto. Dio non ha mai deluso chi lo cerca. Io ormai sono credente da più di 45 anni e non sono mai stato deluso da Dio. Umanamente parlando, io l'ho deluso molte volte. Noi tra di noi ci deludiamo molte volte, perché noi siamo esseri umani, ma Dio non delude mai nessuno. Chiunque si rivolge a Lui non si rivolgerà mai inutilmente, troverà sempre Dio pronto. Uno dei miei canti dice che Dio è sempre pronto, anche se si prende cura di tutto il mondo, Dio lo troviamo sempre pronto. Dio non è come questo vicino della parabola, che aveva ma non voleva dare. No, Dio ha ma vuole dare. Non tutte le persone si rivolgono a Lui per orgoglio, e quindi non tutte le persone ricevono da Dio quello che Dio vorrebbe dare, ma non è colpa di Dio, perché chiunque chiede riceve, chiunque bussa gli sarà aperto. Poi c'è il versetto 8, per favore, Noemi, leggi di nuovo il brano di prima di Luca, al versetto 8,
il capitolo era?
Al capitolo 13. Versetto 8.
Io vi dico che anche se non si alzasse ad arglieli, perché gli amico non di meno per la sua esistenza si alzerà e darà tutti i pani di quel bisogno.
Quindi vedete, questo vicino di casa non voleva darglielo, però davanti a questa insistenza ha pensato: è meglio che glielo do, se no questo qui non mi fa dormire per tutta la notte. Ma questo è un discorso umano, per significare che se noi magari in certe circostanze anche non vogliamo fare una cosa, ma davanti all'insistenza la facciamo per toglierci questo peso, figuriamoci Dio. Quindi Dio vuole che noi ci presentiamo a Lui, ma dobbiamo presentarci alle sue condizioni. Chi ha fatto i corsi biblici sa quali sono le quattro condizioni per la preghiera. Dobbiamo comprendere la cosa importante. Qualche giorno fa stavo con una signora la quale mi diceva: ma allora tutto quello che chiede a Dio me lo dà? No, prima di tutto ho detto Dio risponde ai suoi figli o a quelli che lo vogliono diventare. Quindi se lei non si mette davanti a Dio per chiedere di diventare una sua figliola, lei può chiedere quanto vuole, non glielo darà mai. La prima richiesta a cui Dio risponde è la richiesta della salvezza, quando ci dà lo Spirito Santo. Dopodiché possiamo presentargli tutte le richieste che vogliamo perché siamo i suoi figli, e allora Dio risponderà in base a quello che ritiene giusto. Mi fermo un attimino per raccontare questa storia. Giovanni era un militare, io ho fatto il militare e ho provato sulla mia pelle questa cosa e ho fatto l'aneddoto così praticamente. E dopo tanto tempo che stava in caserma, i suoi compagni, i suoi commilitoni andavano in licenza e lui no. E un giorno si è staccato, è andato dal colonnello e ha detto: colonnello, ma io quando è che vado in licenza? E il colonnello ha detto: senti, non è il momento adesso perché tu sei troppo importante qui. E lui dice: ma io voglio andare a casa. Dopo una settimana torna dal colonnello e dice: signor colonnello, io voglio andare a casa. E il colonnello dice: ti ho già detto che non è ancora il momento. Lui era sconcertato, dice: ma scusa, non te, per tutti è arrivato il momento, per me no. Il giorno dopo lui torna dal colonnello, si siede per terra e dice: colonnello, io non mi muovo di qua finché non mi dà la licenza per andare a casa. Il colonnello chiama la guardia e dice: prendetelo e mettetelo in cella di punizione. Allora dice: ma guarda che è questo colonnello, è proprio ingiusto, tutti li ha mandati a casa tranne me, io glielo vado a chiedere tante volte, adesso addirittura mi mette in punizione, cosa devo fare? E lui pensa a una strategia. La strategia era che non avrebbe più mangiato finché non avrebbe avuto la licenza, finché non avesse avuto la licenza. E allora, mentre le guardie lo trascinavano via, lui ha detto: non mangio più, non bevo più fino a che non mi danno la licenza. Sono passati diversi giorni, 10 giorni quasi, e vanno a dire al colonnello: guarda che non mangio e non bevo, Giovanni. Allora il colonnello lo chiama e gli dice: Giovanni, penso che tu abbia bisogno di andare a casa, ti darò una licenza di 10 giorni. Cioè il colonnello non lo voleva mandare a casa, però la sua tenacia, la sua determinazione, la sua insistenza ha costretto il colonnello a dargli la licenza. La perseveranza, la determinazione sono stati elementi vincenti. Ma come abbiamo visto in queste ultime due parabole, non funziona così con Dio. Se Dio mi dice no, ci sarà una ragione. Se Dio mi dice sì, ci sarà una ragione. Ma comunque sia, io sono invitato da Dio a rivolgermi a Lui in preghiera e sono invitato da Dio a non stancarmi di pregare. Allora, in conclusione, noi dobbiamo pregare sempre. Dobbiamo pregare continuamente, ma non ripetitivamente. Sempre, ma non a ripetizione, come se fosse una litania. Vi ricordate, abbiamo letto questo brano in Matteo capitolo 6, versetti 7-8, dove il Signore specifica, in tutto capitolo 6, il Signore specifica che noi non dobbiamo essere come i pagani, i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Noi no, perché noi non abbiamo un Dio falso, un Dio fasullo come quello dei pagani, noi abbiamo il Dio vero. Allora il nostro Dio ascolta e risponde subito. Quando può darci una cosa perché ci fa del bene, ce la dà subito. Altrimenti comunque ci dice: non me lo chiedere più perché è meglio così con te. Noi dunque dobbiamo continuare a pregare. Prima Tessalonicesi 5, 17, 18.
Non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa e la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Non cessate mai di pregare, quindi non dobbiamo mai smettere di pregare, ma pregare è parlare. Se una persona stesse insieme con te e non parlasse, cosa penseresti? Cosa gli diresti? Perché non parli? Ma non ha niente da dirmi. Come sei venuto qui e non mi parli? Perché fai scena muta? Allora, noi siamo invitati a non cessare mai di pregare, cioè non dobbiamo mai interrompere il nostro rapporto, il nostro dialogo con Dio, perché pregare significa dialogare. Pregare non significa soltanto chiedere, pregare significa parlare. Cioè, io non posso pensare di andare da mia moglie e vado da mia moglie soltanto quando ho qualcosa da chiederle. No, ma io vado anche da mia moglie per ringraziarla, magari per farle qualche complimento, per elogiarla. Così noi andiamo da Dio per tante ragioni, per tanti motivi. Non possiamo ridurci ad andare da Dio solo quando abbiamo bisogno di qualche cosa. Sapete che la maggior parte della gente si ricorda che Dio c'è solo quando sta male, che deve chiedergli un miracolo. Allora in quel momento Dio c'è, e se Dio non gli dà un miracolo dice: allora vuol dire che non ci sei. Ma non funziona così. Noi dobbiamo avvicinarci a Dio continuamente, non possiamo mai cessare di pregare. Dobbiamo imparare a continuare nella nostra preghiera alle quattro condizioni a cui mi riferivo prima. Poi c'è questo versetto bellissimo del Salmo 5, versetto 3, che dice: al mattino, o Eterno, tu ascolterai la mia voce. Io non so quanti di noi, non so quanti credenti, la prima cosa che fanno appena si svegliano, anche se magari stanno ancora con gli occhi chiusi, è di rivolgersi a Dio in preghiera. Qual è la, cioè, a che ora fai la tua prima preghiera? Dopo un'ora che ti sei svegliato, dopo due ore che ti sei svegliato, dopo un minuto che ti sei svegliato, a che ora fai la prima preghiera? A che ora cominci a parlare con Dio? Per esempio noi, normalmente io comincio a parlare con mia moglie dopo che le ho portato il caffè. A che ora cominciamo a parlare con Dio? Perché Dio non ha bisogno del nostro caffè, magari. Dobbiamo imparare questa santa abitudine di cominciare il dialogo con Dio al primo istante che noi, che il cervello si sveglia, e lì passare del tempo in preghiera, magari ancora a letto, magari anche ancora con gli occhi chiusi, ma tanto la preghiera è questo dialogo intimo con il Signore. Al mattino ti offrirò la mia preghiera e aspetterò. Aspetterò come? Aspetterò non aspetterò cosa, aspetterò come? Aspetterò in preghiera, bravo. Al mattino comincio a parlare, ti presento la mia preghiera e poi aspetterò ancora in preghiera, in atteggiamento di preghiera. In preghiera posso guidare, in preghiera posso lavare i piatti, in preghiera posso lavorare, possiamo stare sempre in preghiera. Non cessate mai di pregare. Luca 18:1, e poi qualcuno può prendere anche Marco 14:32-38, per terminare. Luca 18:1.
Propose loro una parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi.
Dobbiamo pregare sempre, non stancarci, non stancarci. A volte noi abbiamo delle richieste e, che ne so, le presentiamo al Signore, ma poi ci dimentichiamo, oppure ci stanchiamo, oppure, visto che in 5 minuti abbiamo contato, Dio non ha risposto, allora ci rivolgiamo a un altro. Facciamo di testa nostra. Ma non è così che deve funzionare. Non dobbiamo stancarci, dobbiamo continuare a rimanere in atteggiamento di preghiera, di dipendenza. E purtroppo un bel giorno questo amico si è ammalato, era moribondo, e lui non è stato pregato da molti, da decenni, credo, più di 20 anni. Allora è andato dal suo amico e ha detto: guarda che tu forse non te ne rendi conto ancora, mi hai sempre detto di no, però te lo dico forse per l'ultima volta, tra poco tu incontrerai quel Dio che fino adesso hai sempre rifiutato. E quella volta è stata la volta buona che il suo amico si è convertito. Noi dobbiamo, non dobbiamo stancarci fino alla fine, fino alla morte, non dobbiamo stancarci. Non stancarsi significa non soltanto presento la mia preghiera al Signore la mattina e poi aspetto, ma significa pregare sempre. Stare in questo atteggiamento continuo di preghiera, che ogni tanto può avere anche un lampo di richiesta. Altre volte il dialogo continua con il ringraziamento, con la lode, con l'esaltazione, con il canto, ma sempre in questo atteggiamento di preghiera. Terminiamo con Marco 14, 32 a 38.
Poi giunsero in un podere detto Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedete qui finché io abbia pregato». Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato. E disse loro: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate». Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui. Diceva: «Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi». Poi venne lì, li trovò che dormivano e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole».
Simone, dormi? Promesso che pregavi e dormi? Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Non dormire, veglia e prega. Dobbiamo imparare cosa significa vegliate e pregate. Il Signore non ha bisogno delle nostre preghiere, ma ne abbiamo bisogno noi. Comunque il Signore è contento e onorato dalla nostra dipendenza, dalla nostra sottomissione intima quando apriamo il nostro cuore, la nostra anima davanti a Lui. Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Noi siamo circondati, siamo avvolti dalle tentazioni, macchinazioni, soprusi, oppressioni, disagi, disturbi di vario genere. Sono sempre gli strumenti del diavolo che è lì pronto sempre a metterci lo sgambetto per farci cadere. Dobbiamo vegliare e pregare. Questa è la soluzione di Dio. Non pensando che con le nostre preghiere cambieremo i piani di Dio. Noi non possiamo cambiare i piani del Signore, non possiamo. Se Dio ha stabilito che Vincenzo muoia, Vincenzo morirà, ma comunque la nostra supplica dimostrerà non soltanto l'amore per Vincenzo, come gli amici che calano il paralitico lì dal tetto, ma dimostrerà anche la nostra dipendenza e la nostra sottomissione al Signore. Gesù ha fatto un esempio, per sottolineare che non è che la nostra perseveranza nella preghiera costringe Dio a cambiare i suoi propositi. Noi non possiamo costringere Dio, ma possiamo proprio manifestargli il nostro affetto, la nostra supplica, affinché, se è possibile, vi ricordate Gesù nel Getsemani, proprio più avanti lo dice: «Padre, io sono preso da tristezza mortale». Se è possibile, non dobbiamo mai dimenticare questo «se è possibile». Se è possibile, passi oltre da me questo calice. Non era possibile, era venuto per questo, e quello è successo. Ma ciò nonostante, Gesù, essendo Dio e pur sapendo che non era possibile, lui si è messo in atteggiamento di preghiera. Questo deve essere il modello per noi. Amen.
Amen.